Lettura del capitolo 8, da 12 a 20. Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose: «Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. Nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato mi dà testimonianza». Gli dissero allora: «Dov'è tuo Padre?» Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole Gesù le pronunziò nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché non era ancora giunta la sua ora. Di nuovo Gesù parlò loro. Probabilmente siamo ancora nel clima della festa delle capanne e probabilmente ancora durante l'ultimo giorno. Le parole che Gesù dice richiamano o sono mettono luce su quello che sta avvenendo proprio in quel giorno, in quella notte nel Tempio. Una delle cerimonie era proprio questa, di accendere dei grandiosi candelabri d'oro nel cortile delle donne. Ogni candelabro portava 4 lampade. Per riempirle d'olio, per metterli stoppini, dovevano adoperare le scale, tanto erano alti. E addirittura gli stoppini venivano fatti con i fili degli ornamenti dei paramenti sacerdotali, proprio una cosa solennissima, e venivano accesi alla sera e durava tutta la notte questa luce, una luce, dicono i testimoni, che illuminava, cioè la si vedeva da tutta la città, questa luce. E quindi proprio questa festa, la festa delle capanne, sia per i riti dell'acqua che questo rito della luce, era una festa grandiosa, di grandi cerimonie. E questa luce era un po' un ricordo della profezia di Zaccaria, che abbiamo già letto. Zaccaria, capitolo 14, dice così: «In quel giorno non vi sarà né luce, né freddo, né gelo. Sarà un unico giorno. Il Signore lo conosce. Non ci sarà né giorno né notte. D'alto sera risplenderà la luce». E poi le acque, quel giorno acque vive scorgerà. Non vi sarà né notte né giorno. Queste luci che venivano accese per tutta notte tenevano l'unità della luce tra il giorno prima e il giorno seguente, anche la notte tutta illuminata. Era un po' un segno per preludere o per attendere il giorno del Messia, che è questo il giorno del Messia in cui non c'è più né giorno né notte. Quindi queste luci avevano un significato messianico e il Messia stesso veniva chiamato luce. Libro di Isaia, al capitolo 60, alzati, rivestiti di luce, perché viene a te la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Queste parole ci aiuteranno a capire poi le parole che dirà Gesù, il significato della sua dichiarazione. E anche Daniele, al capitolo 2, versetto 22, svela cose profonde e occulte e sa quel che è celato nelle tenebre e presso di lui è la luce. Il Messia veniva chiamato luce, come anche veniva chiamato legge. E Gesù parla in questo modo: io sono la luce del mondo. Proprio in questa occasione Gesù dice queste parole: io sono la luce del mondo. Questo modo di parlare, che abbiamo già visto altre volte, io sono il pane della vita, io sono, eccetera, questo modo di parlare, io sono, si chiama, lo chiamano gli studiosi, stile di rivelazione. È il modo di parlare di Dio nell'Antico Testamento. Quando Dio si rivela, ricordate quando si rivela a Mosè e gli dice: non avvicinarti, togliti i sandali dei piedi, perché il luogo sul quale stai è una terra santa. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E poi più volte a Mosè Dio dice sempre così: io sono. Anche al capitolo 20, sempre del libro dell'Esodo: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. E anche ad Abramo Dio si è rivelato con queste parole. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me. E sii integro. E così mi pare anche il profeta Isaia dice: io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. Ecco allora che Gesù, quando dice io sono, sa di essere in linea con questa rivelazione di Dio. Lui è colui che rivela nel mondo il Padre, Dio che è luce. E Gesù partecipa di questo essere di Dio, e quindi egli può usare lo stesso linguaggio che Dio usa: io sono. Un'altra citazione di Isaia dice così: io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. I re vedranno, eccetera. Io sono la luce del mondo. Con questo termine quindi Gesù si proclama Messia. È lui la luce che fa sì che non ci sia più né giorno né notte, ma che tutto sia unito, il tempo dell'uomo. Ed è lui la nuova legge, non è più la legge, la luce, ma è Gesù, la sua persona, la luce del mondo. Che cos'è la luce? La luce è ciò che mostra la realtà così com'è veramente. Se fossimo al buio, non vedremmo i colori, non vedremmo quello che esiste e non sapremmo il significato di tante cose. Quando arriva la luce, noi vediamo la realtà. Ora, Gesù è la luce, e la luce del mondo. Con lui vediamo la realtà. Cioè, che cosa vediamo? Quando c'è Gesù, quando noi lo accogliamo, allora vediamo le cose come Dio le vede. con l'amore con cui Dio le vede. E vediamo nelle cose, in tutto quel che c'è, nelle persone, negli uomini e nei fatti, ci vediamo dentro l'amore di Dio. Perché Dio, quando ha creato con amore. E ha creato tutte le cose perché siano dono di amore. Quindi in tutte le cose è, diciamo, nascosto, tutta la realtà è permeata dall'amore di Dio. Noi non la vediamo finché non abbiamo la luce, questa realtà più profonda di tutte le cose, che è l'amore con cui e per cui sono state create. Ma non solo la realtà materiale, ma anche i fatti che succedono, i fatti della storia, i fatti della nostra vita, quelli che chiamiamo piccoli e quelli che chiamiamo grandi. San Paolo dirà, guardando proprio ai fatti della storia, come sono meravigliose o imperscrutabili le sue vie. Cioè, San Paolo ha avuto luce per vedere nei fatti della storia l'intervento dell'amore di Dio, la presenza del suo amore. Io sono la luce del mondo. È con la presenza di Gesù che possiamo vedere dentro a tutta la realtà, a tutto il creato e a tutta la storia, possiamo vedere l'amore del Padre. Senza Gesù non riusciremmo a vederlo. Senza Gesù, prima di Gesù, gli ebrei consideravano gli altri popoli cani. Non li vedevano, non vedevano l'amore di Dio che seguiva anche gli altri popoli. Io sono la luce del mondo. È Gesù che fa vedere l'amore del Padre per tutti, anche per gli altri, anche per i peccatori. Quindi con Gesù tutto assume una nuova dimensione, acquista un nuovo significato. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. La luce, ecco, Gesù ce la presenta come un movimento. Non dobbiamo dimenticare che Gesù è il nuovo Mosè. E come Mosè seguiva la colonna di fuoco con tutto il popolo, questa luce nella notte, così adesso il nuovo popolo deve seguire la nuova luce. Io sono la luce. Chi segue me è Gesù la colonna di fuoco. È Gesù la luce che permette al popolo nuovo che lo segue di camminare sicuro, deciso, per arrivare certamente alla meta. Con Gesù quindi il popolo, coloro che lo seguono, escono dalle tenebre, non camminerà nelle tenebre. La luce è sicurezza nel cammino. Se c'è la luce siamo sicuri di arrivare alla meta. Vediamo i pericoli da evitare, se non ci fosse la luce cadremmo in tutti i pericoli, saremmo sempre lì a camminare a tentoni e non arriveremmo mai, faremmo fatica per niente. Questa tenebra, che cos'è? Al tempo di Gesù, tenebra era, ormai era diventata l'istituzione del Tempio, l'istituzione delle cerimonie, dei riti del Tempio che non davano più nulla alla gente, non davano l'incontro col Padre, era diventata una tenebra. Era figura quindi la tenebra dell'oppressione di queste istituzioni. La tenebra figura dell'incertezza, della precarietà, in fondo della morte. Chi segue me non camminerà nella tenebra. Chi segue me? Gesù parla al singolare. Non è che invita qualcuno e qualcuno lo lascia fuori. Gesù invita tutti, l'invito è per tutti. Però ognuno deve decidere personalmente. Ogni membro della comunità che fa il suo esodo dalla tenebra con Gesù deve decidere personalmente, deve essere responsabile della propria scelta, della propria decisione. Nel nuovo popolo che Gesù conduce non si può trovarsi dentro per caso, senza volerlo. Non ci si trova dentro nel popolo di Gesù che cammina con lui, non ci si trova dentro per nascita, senza aver preso una decisione. Bisogna prenderla di chi segue me. Ognuno è responsabile della propria sequela. In questo modo, nel nuovo popolo che si formerà al seguito di Gesù, non ci saranno più oppressori, gente che costringe gli altri, come era per i giudei, sommi sacerdoti e farisei che volevano tenere per forza sotto la loro autorità il popolo. Con Gesù questo non potrà esserci, perché ognuno lo segue, perché lo ha deciso personalmente, solo per obbedienza volontaria e libera a lui si può far parte di questo nuovo popolo che sta per uscire dalle tenebre seguendo la luce. Gesù quindi vediamo che non propone una nuova organizzazione al posto dell'organizzazione vecchia. Gesù propone se stesso, chi segue me. Questo non vuol dire che poi chi segue Gesù sia un anarchico. Chi segue Gesù troverà una famiglia. Ma la decisione di seguirlo è una decisione personale, libera, volontaria. Gesù propone se stesso e li vuole uomini nuovi, liberi, che siano in diretto rapporto con lui e che siano in rapporto tra di loro attraverso lo Spirito Santo che Gesù dona. La tentazione di imporre la sequela di Gesù con la forza è una tentazione, viene dal maligno. Non può essere imposta la sequela di Gesù. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Chi segue, guardiamo ancora un po' questa parola seguire. Seguire vuol dire che c'è un cammino da percorrere. Gesù è in viaggio, ha una meta. Gesù è orientato verso il Padre, va dal Padre. Mentre la vita nelle tenebre è una vita senza meta. La meta è solo sognata, ma non c'è la strada. Invece con Gesù c'è la strada per giungere alla meta. Queste considerazioni ci fanno venire in mente quello che dice il profeta Osea, il quale lascia vedere il popolo di Israele come una moglie infedele che va in cerca di amanti e va in cerca nel deserto, dappertutto, corre dietro, ma non ha una meta e questi amanti non la soddisfano e ne deve cercare sempre di nuovi. Finalmente il Signore la cerca lui finché la trova e poi dice la attirerò a me. La attirerò, non la costringerò, come dire, col mio amore la attirerò a me, parlerò al suo cuore, seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone, quando ruggirà correranno i suoi figli dall'occidente, li farò abitare nelle loro case. Ecco, questo seguire dice che c'è una sicurezza e una certezza nella vita, stando con Gesù. Chi segue me avrà la luce della vita. Questo della ha il significato di che è, avrà la luce che è la vita. e queste parole ci ricordano ancora quelle che l'Apostolo Giovanni dice all'inizio del Vangelo: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Con la luce è la vita degli uomini, avrà la luce della vita. Come dire, avrà la luce e avrà la vita, perché la tenebra è morta. Chi ha la luce, chi sa dove deve andare, chi conosce la propria meta, ha vita, vive ed è contento di vivere. Gli dissero i farisei: tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera, cioè non è valida. Essi non verificano niente, però anche non sono tanto in argomento con questa osservazione, perché Gesù non si trova in questo momento in giudizio. Gesù ha fatto una proposta, rivolge un invito a uscire dalle tenebre, non sta difendendosi da accuse, ma essi non stanno ad ascoltare, non sono in ascolto vero di quello che Gesù dice. Gesù rispose: anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove vado. Gesù dice la propria esperienza. Gesù sa che la sua vita trae origine dal Padre, dall'amore del Padre, dal cuore del Padre. So da dove vengo e so dove vado. Gesù è cosciente della sua vita, delle sue scelte, delle sue decisioni, perché riconosce il Padre, sa che Dio è amore, quindi che Dio è papà, che Dio dà la vita, e quindi per Gesù tutto è chiaro. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Nel discorso con Nicodemo, Gesù aveva detto che chi non è dallo Spirito non sa da dove viene e dove va. Quindi con queste parole: voi non sapete da dove vengo e dove vado, è come se Gesù dicesse loro: voi siete estranei allo Spirito Santo. Voi non conoscete il Padre, quindi voi non sapete l'origine mia, neanche la vostra, e non sapete la meta mia, neanche la vostra, perché se non conoscete il Padre, non siete nella tenebra ancora, non sapete nulla. Voi giudicate secondo la carne, il vostro modo di vedere è materiale, materialistico. Non vedete da dove viene la vita, vedete solo da dove viene l'esistenza terrena, giudicate secondo la carne. Voi sapete che io vengo dalla Galilea, voi potete sapere chi sono i miei parenti, ma non sapete da dove viene la mia vita, quella che io ho dentro. Non sapete da dove vengo e non sapete dove miro ad andare. Quindi giudicate secondo la carne, questo è un giudizio veramente falso, perché non il vostro giudizio, che giudica secondo le apparenze, non tocca la realtà profonda della vita. Non hanno un discernimento spirituale, e sempre perché non conoscono Dio, non sanno che Dio è papà, che Dio dà la vita. Non c'è discernimento spirituale. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Gesù l'ha già detto, già riferito in qualche altro discorso di questo Vangelo, che Gesù è venuto non per giudicare, ma per salvare. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli uomini sappiamo già che sono tutti peccatori, quindi non c'è bisogno di giudicarli. Lo sappiamo già, che siamo tutti fuori, lontani dal Padre, nella tenebra, e giriamo a zonzo, a pentoni. Lo sappiamo tutti che da Adamo in qua siamo fuori del paradiso terrestre, sbagliamo strada continuamente, lo sappiamo già che siamo peccatori, non c'è bisogno di giudicare, c'è bisogno di salvare. Gesù è venuto per salvare, non sono venuto per giudicare, ma per io non giudico nessuno. Gesù salva. Per questo Gesù invita tutti a fare un passo libero personale per entrare nella sua salvezza. Il giudizio ultimo avviene dopo. Chi avrà rifiutato questa salvezza gratuita che Gesù offre rimane giudicato, rimane fuori strada. E anche se giudico, il mio giudizio è vero, dice Gesù. Cioè Gesù non giudica nessuno perché si sa già che siamo peccatori, che siamo fuori dalla vita di Dio. Quindi se giudico, il mio giudizio è vero, però non è venuto per giudicare. Perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. Quindi il giudizio di Gesù riflette lo sguardo che ha il Padre verso gli uomini. Gesù guarda gli uomini come li guarda il Padre, con lo stesso amore. Il mio giudizio è vero, contiene verità. Non sono solo il Padre e io e il Padre che mi ha mandato. Il Padre manda il Figlio e convalida con le opere questo mandato. Il Padre agisce nel mondo tramite il Figlio, dà la luce agli uomini tramite il Figlio. Il Figlio, Gesù, è l'amore del Padre dato agli uomini. Nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Ci vogliono due persone in un giudizio per condannare uno, altrimenti se non ci sono almeno due testimoni, a uno solo non si può credere, perché può testimoniare anche il falso e magari per invidia o per altri motivi, quindi almeno due testimoni, come dice il libro del Deuteronomio 19 o Numeri 35. Orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato mi dà testimonianza. Gesù è sicuro della propria provenienza dal Padre, lo continua a ripetere, e sa di essere appoggiato dal Padre, perché Gesù vede nelle proprie opere l'agire del Padre, vede nelle proprie opere l'amore del Padre per l'uomo, per l'uomo peccatore che il Padre lo vuole salvare. E gli dice: tuo Padre. Ecco, fanno una domanda così ancora che dimostra che non hanno compreso, non sono entrati nel linguaggio spirituale che adopera Gesù, è profondo. Voi non conoscete né me né il Padre. Proprio ignoranza completa, perché non conoscono, perché non amano. Non amano gli uomini, quindi non possono conoscere Dio, che è Padre per gli uomini. E non possono conoscere il Figlio di Dio, che è mandato per salvare gli uomini. Se non c'è l'amore, non c'è conoscenza di Dio. Non conoscete né me né il Padre. Chi non conosce Gesù non conosce nemmeno il Padre, perché Gesù viene dal Padre, e chi non conosce il Padre non può riconoscere nemmeno Gesù come Figlio. Se conoscesse me, conoscereste anche il Padre mio. Se aveste amore per me, se vedreste, riuscireste a capire che il mio modo di fare è amore per gli uomini, conoscereste anche il Padre. sono così uniti Gesù e il Padre che conoscere l'uno è conoscere anche l'altro. Riconoscere l'uno è riconoscere anche l'altro. E ignorare l'uno è ignorare anche l'altro. Queste parole Gesù le pronunziò nel luogo del tesoro.